Grazie, arrivederci.
Cos'è questa da lontano?
Su questo.
Si sente anche troppo.
Tutti e due di là. Allora, buonasera e benvenuti a tutti. Il Centro Culturale di Milano, in collaborazione con Bonpiani Editore, ha organizzato questa serata di incontro con Davide Bernasconi e Ermanno Paccagnini, poi li presenterò meglio. Iniziando questa serata, ci sei anche tu. Iniziando questa serata che vede fra gli assenti per problemi suoi, personali, Flavio Reglio, che doveva essere con noi, è comparso però Carlo Pastori, che ha deciso appunto di fare un piccolo omaggio, di dedicare una canzone, una sua versione, il milanese...
A Flavio Reglio.
Di una canzone di Pupo. Allora, essendo che gli artisti, le persone che fanno questo mestiere si incrociano, si incontrano, si fanno dei regali a volte, ed è molto bello per me questa sera con Walter fare questa piccola cosa per iniziare in modo meno formale possibile. Poi dopo rientreremo subito nei ranghi della presentazione ufficiale, però di questa canzone straordinaria di Davide, che a modo mio, essendo che io non sono una persona di Lago, sono milanese, quindi reinterpreto, è molto emozionante per me cantarla per voi davanti a lui, che è l'autore, che è la storia del più grande eroe svizzero, che è... No, non è Guglielmo Tell. Guglielmo Tell era solo un arciere che si è rifiutato di salutare il cappello del balivo Gessler esposto in piazza, ma il più grande eroe svizzero in realtà non è lui, perché voi sapete che gli hanno detto: tu ti sei rifiutato di salutare il cappello, quindi adesso c'è questo processo sommario, prendiamo la balestra che tanto ti piace, prendiamo tuo figlio, lo mettiamo in fondo alla piazza,
che tanto ti piace,
lo mettiamo in fondo alla piazza e gli mettiamo una mela sulla testa. Se colpisci la mela hai ragione tu, se colpisci tuo figlio abbiamo ragione noi. Chi è il più grande eroe svizzero? Il figlio, che si chiama?
Valterino,
qualcuno lo conosce, perché non tanto perché seguite la storia di Guglielmo Tell, proprio perché andate ai concerti di Davide. Quindi questa è la vera storia di Guglielmo Tell.
Super fiere di Guglielmo Tell, che l'era grande. Però nel villaggio non si ricorda neanche il nome,
tranne qualcuno.
E pensa che servì quel fiore, tu l'avevi sulla crana. E pure lì neanche a tremare, pregavi, sperando che la ciata. E la cena mi guardava, mi guardava giù dalla finestra, e io ci mi puntava, guardavi la palestra. Dai papà, vogliamo almeno con l'anguria, non Guglielmo, però lei minga proprio bene, adesso io dei Guglielmo, e perché mi da quella volta, a sentirci io sono il mio Guglielmo, e sento che non era in metà, e non fatto eroe nazionale, ma da allora si vedo una mela, comincio a stare. Il Nepal era in fondo alla piazza, era là che ciappava la mira, però mi danzi e dati fregi, perché lui si dava per giovirla. E smettila di bere, papà, che dopo è che vede dubbi. Non temere, figliuolo, ma che vada per cupi. Ecco, lo sento, lo sento, adesso scocca. Che quel pirla che ha parlato, che sarebbe a dire? Che sarebbe a dire? Proviamo con l'albicocca, che se manca. Però lei minga proprio bene, e lei mi e perché mi dà quella morte, a sapere su me, ma quello pazzi così, che non farò e mai giocare. Ma da allora se vedo una vela, vorrei far stare male. Sul terzo dei Guglielmo Tell, sul terzo dei Guglielmo Tell, sul terzo dei Guglielmo Tell, che se minga spassa a sali da un capello.
Questo finale è la cosa che ti è venuta meglio della canzone.
Perde galera volta in scete. Porca miseria. Ma sai cos'è la cosa che dicevo, scusa, abbiamo parlato perché non ci trattenevamo proprio. Aspetta,
Sembra di essere sul lago.
Sai cos'è? Che a questo punto è vero che se io dovessi cantare una canzone non in Laghe ma in Comasco, che è a 30 km, credo che ho meno difficoltà a cantarla in sardo. Ma davvero, cioè, ve lo può confermare, ne parlavamo prima, è più facile che io canti una canzone, che ne so io, in siciliano, correttamente imparando il suono, che cantare una canzone di un dialetto dello stesso ceppo di 30 km, di 15 km. Io non riuscirei a cantare una canzone in dialetto di Colonno.
Con le vocali che cambiano.
Non istintivamente, dovrei prepararmi di più che cantarla in siciliano. Mi è piaciuta tantissimo la partenza mariachi, ma poi nel ritornello è trionfato proprio il naviglio. È bellissimo. E certe cose proprio, vedi, ecco, tu la prendi, la sposti, la matrice è quella, però ci hai messo del tuo, è stato bello, è stato un bel momento.
Siamo messi d'accordo.
Non diciamo sempre queste cose. Cioè, è stato un bel momento di musica, una carrambata, anche un po' perché la mela non ce l'aspettavamo. Ed è stato anche un bel momento di storia quando hai raccontato tutta quella cosa lì del Guglielmo Tell, che sappiamo tutti non è mai esistito. Però non ditelo. Oltre il Gottardo o le frecce, quelle esistono. Sono venuti fuori di quei casini, ma comunque sia, vabbè, andiamo avanti così.
Dunque, siamo qui per parlare di un libro, pare.
Purtroppo sì, perché era bello andare avanti. Scassate, sì,
no, anzi, Davide, ci dicevamo prima che è molto importante avere un momento come questo, perché non appunto perché da un momento all'altro si smettono i panni del guitto e si diventa tutto un colpo poeti, ma perché l'essere cantautore e l'essere scrittore, almeno conoscendo le canzoni di Davide e avendo letto seppur velocemente questo libro, lo confesso, sono proprio due aspetti della stessa persona, una persona che ci interessa incontrare, perché almeno a me interessa incontrarlo e interessa quello che adesso lui ci racconterà, come è nato questo libro, da cosa ha preso spunto, da cosa vengono tutta una serie di mondi che qui vengono un po' indagati. Interessa perché è una persona vera, è una persona che racconta delle cose, e a leggere oggi queste sue storie a me veniva esattamente in mente la maniera che lui di parlare nel momento in cui introduce una canzone, cioè leggendo queste parole lo si sentiva parlare, e questo è una cosa che mi ha colpito, perché non capita sovente. Con quell'incedere, quel vocione con cui lui introduce le canzoni, con lo stesso incedere, con lo stesso vocione scrive, e questa è una cosa che mi ha colpito, per cui mi interessa incontrare una persona così. Così, solo proprio a livello di introduzione, ma poi lascerei davvero la parola a lui per incominciare a parlarci di questo libro. È un libro che non va, almeno mi sento di poter dire così, poi lui mi smentirà se non è vero, ma è una maniera di raccontare che non va al ritmo a cui noi siamo abituati a vivere. Ha un altro passo, e magari è da questo che si potrebbe forse incominciare per capirci, per andarci dentro un pochino meglio, insomma. A te.
È verissimo. Credo che questo libro, che comunque ha questo titolo, sul quale, cioè, le parole sognate dai pesci, è un titolo sul quale poi bisogna spendere parole che non sono quelle sognate dai pesci per spiegare il titolo. Ammesso che un titolo possa essere spiegato. Cosa succede? Succede che il passo è completamente diverso. È diverso, se vogliamo, è diverso anche dal cantare una canzone, ma soprattutto, come dicevi tu, è estremamente distante dal modo di camminare metaforico che abbiamo oggi. Questo perché? Perché fondamentalmente tutto questo libro, se lo consideriamo un anello, è un cerchio che ha a che fare con la memoria, quindi inevitabilmente il passato. Non il bel tempo che fu, la memoria maiuscola storica, la nostra storia, i nostri padri, ma la memoria, quella probabilmente anche più sfuggente e anche più subacquea, dei pesci. Cioè, finalmente un momento di di sana stranezza, forse pazzia, come personaggio. Il personaggio era un promettente meccanico, avrebbe dovuto passare la vita a riparare automobili, mezzi che la gente usa per muoversi, per comunicare più velocemente, per andare da qui a là. Un giovane che dichiara di avere un potere quasi sciamanico, quello di capire cosa pensano, come si muovono, cosa c'è dentro i pesci, e forse non solo loro. E noi ci troviamo di fronte a questo ragazzo che non conosciamo all'inizio del libro così, nella sua fase sana e promettente, ma già a cose avvenute. C'è lui che è un ritornante, che è un uomo con una valigia e torna da un manicomio fuori dall'Italia, in un manicomio, in una clinica oltre le Alpi, che un italiano non riesce neanche a pronunciare. Quindi lui è stato proprio via. Quando la gente di un piccolo paese come il mio, come Mezzegra, andava in viaggio di nozze a Como, quando quelli sopra Dongo a Stazzona andavano in viaggio di nozze comunque a Dongo. Peggio di così c'era soltanto la signora che abitava di sopra che andava in viaggio di nozze da suo fratello che abitava di sotto, perché peggio di così c'era proprio poco. Figuriamoci il sapere che uno sta via. Le sta via vuol dire che è proprio stato via. Vuol dire che non era più nella nostra storia, che non era più nel nostro libro. Non c'è bisogno di andare in Vietnam o in Corea. È sufficiente veramente la Svizzera. Oltre il Gottardo, e già finisce la cartina geografica nei racconti e nel modo psicologico di vivere certe storie. Quindi questo è stato via. Nessuno sa niente. Torna con una valigia troppo piccola per uno che è stato via tutto quel tempo. E ma sai, era un matto. Cosa ci sarà nella valigia di un matto? C'è l'obbligo, attraverso degli oggetti, l'obbligo di tornare a viaggiare a quel passo che non è quello a cui andiamo oggi. Per guarire, e alla fine di questa favola, chiamiamola fatta di tante storie, c'è una guarigione di massa, di questi qua, che è il piccolo pubblico del nostro meccanico che ritorna, c'è una guarigione automatica che viene regalata con il lasciare in modo quasi istrionico sul tavolo una valigia che lui sa benissimo che si aprirà accidentalmente fino a un certo punto. Questa valigia si aprirà e questa gente, cercando di riordinare subito per non essere giudicata male, rimarrà invece paralizzata dalla memoria, dal ricordo, perché questi oggetti banali appartenevano ed erano caratterizzanti e caratteristici di persone che tutti quanti conoscevano bene. Il tornare indietro. E allora io qua dico una piccola cosa, poi possiamo proseguire veramente anche a fare un dialogo vero e proprio, ma mi è sempre venuto da pensare questo, cioè pensiamo alla memoria come anche all'infanzia. Io devo dire che questo libro è stato scritto fisicamente in 2 mesi e alla fin dei conti in 38 anni. Questo è poco ma sicuro, così piccolo, ma così come la valigia del personaggio, dico che ogni virgola, ogni parola ha un suo doppio effetto nella memoria mia e di tutti quelli che l'hanno condita, che l'hanno poi mobilitata, spostata. Ovviamente gran parte di questi personaggi arrivano dal Davide Bernasconi o Van der Sfros, ma dal Davide bambino, che aveva visto immagazzinato queste cose con gli occhi aspirapolvere del bambino. Io credo, lo pensavo l'altro giorno, io credo che nel corso di questi 38 anni io non sia mai stato una persona, un bambino, pur essendo cresciuto in un posto eccezionale, con un'infanzia fantastica, non mi mancava niente, avevo tutto di più e ho avuto la possibilità. Non sono mai stato eccessivamente sereno, felice o spensierato, proprio perché c'era un mio lato scuro, non cattivo, un lato scuro fatto di tinte simili a quelle del lago, cioè una sorta di malinconia, qualcosa che era sempre lì dietro la finestra, il terrore che qualcosa andasse scordato. Dietro una storia che io potevo sentire all'osteria, alla pensione Magnolia, che poi era il circolo Fratellanza, c'erano delle serate estremamente belle e delle storie commoventi raccontatemi da persone che ormai erano molto avanti col tempo, e io, che stavo molto bene in quel momento, non riuscivo appieno a lasciarmi andare, perché sapevo che questo qualcosa era destinato poi a finire. Questa persona che così gelosamente aveva conservato per tutta una vita un coltellino che arrivava dal San Bernardino piuttosto che dalla Crimea, con tenerezza tagliava il pecorino piuttosto che il taleggio, e poi ti raccontava senza denti una storia che invece di denti ne aveva molti, e tu eri contento, eri grato, ma c'era sempre uno spleen, un qualcosa, non per essere un maniaco, magari uno diceva era un maniaco depressivo che da piccolo, no, era diverso, perché poi io questa cosa mi si trasformava, se mi mancava io stavo male, ma come, stai male se ti manca quella cosa che in teoria non ti fa star molto bene? Per assurdo sì, non la so spiegare io, ma sicuramente la saprebbero spiegare i pesci. Perché? Non lo so perché, ma noi, ed ecco la cosa che continuo a pensare, ci rivolgiamo spesso ai bambini molto piccoli, che sono quelli che non sono ancora, uno nasce e diventa un filtro, no? Un filtro che deve attraversare la vita. Se la vita è sporca o pulita, questo filtro comunque comincerà a macchiarsi. Uno guarda il proprio figlio, lo vede così spensierato, lanciato, allegro, sereno, con poco, e comincia a vedere sul divano il figlio e il Corriere della Sera, e vedi le notizie del Corriere della Sera, lascia stare quelle di questi giorni che sono un filtro scurissimo, ma qualsiasi giorno, e guarda il figlio che gioca con un pezzo di carta convinto di avere in mano un tesoro, la cosa più bella del mondo, e ti dici inevitabilmente si sporcherà, inevitabilmente cambierà, speriamo non diventi triste, speriamo sia lui che è così allegro a cambiare loro e non tutti loro a cambiare lui. È una preghiera a volte assurda che tutti i genitori si fanno. Ma cosa succede? I grandi si trovano e parlano dei piccoli. Ieri sono stato al matrimonio di una bambina di 3 anni vicino a casa mia e i genitori parlano dei figli piccoli come se fossero degli elfi alieni che non fanno parte di questa terra, che sono arrivati da chissà dove. Completamente amnesia sul fatto che noi eravamo così, che noi eravamo quelli. Cosa succede? Succede che dico, hai visto però come si comportano quando vedono che, come una razza nuova che non ha mai così, dimenticandosi completamente che noi eravamo quelli lì. Io per capire cosa vuole un bambino, nel mio caso di 14 mesi, per capire cosa, mi concentro, cerco di tornare più che posso indietro, quasi a capire cosa pensavo a 20 mesi, cercando e qualche volta riuscendoci, no? Noi eravamo quelli lì, noi eravamo così prima di prendere mazzate, baci, abbracci, poi legnate ancora, e poi sassate, poi fango, e poi acqua pulita, e poi vino, birra, rock and roll. Si cambia, si gira, si cresce, e arriva un certo punto in cui qualcuno, qualche cosa, come una sorta di supremo inquisitore o master di un gioco di ruolo che però è una vita, ti dica adesso sei grande, e qui potremmo scomodare tutti, da Pirandello a Bennato, a Peter Pan, a Capitano Uncino. Grande cosa, se dimentico non sarò mai grande. Se ricordo troppo ho paura di essere fragile. Come fanno i pesci a vivere con questo ritmo senza farsi male? Probabilmente perché non parlano, probabilmente perché hanno un modo di comunicare che danno per scontato tutto, probabilmente perché non vanno mai in ginocchio, neanche nella tola, perché non chiudono mai gli occhi neanche nella padella. Il coraggio di ricordare a volte è quello che può veramente portarci a camminare con questo passo diverso in un momento dove magari passi un po' per svitato, fuori moda, fuori trend, fuori tutto. C'era talmente tanto desiderio di recuperare queste piccolissime storie, e soprattutto lo sforzo principale è stato quello di lasciare il loro peso originale, niente di più, niente di meno. Adesso basta, perché sennò dopo diventa lunga.
Io ho già delle domande che ti farei, ma vorrei lasciare prima la parola a Ermanno Paccagnini, che è critico letterario del Corriere della Sera, docente di storia della letteratura in Cattolica, all'Università Cattolica, per sentire un po' la sua, semplicemente, senza bisogno di introdurre niente, perché...
Sì, parlando devo dire poi a braccio, perché la serata questo è, questo vuole essere, sì, sì, sì. E devo dire anche proprio parlando per impressioni, perché poi qui vanno anche poi aggiunte delle ragioni personali, no? Cioè, io mi ricordo, oggi telefonavano a casa, mi cercavano, e so che mia moglie risponde al redattore del Corriere, è a Milano perché stasera è lì con Van de Sproos, cioè, sì, perché lui gli piace il dialetto, no? Io devo dire, ne parlavamo prima di queste cose, confrontavamo anche questa comunanza che abbiamo dell'essere, scusateci voi che siete di Milano, come dire, portatori, quelli che incarnano il dialetto fureste, quello sì, che sì, stessa sì. chiamava il dialetto fureste, cioè dei non milanesi.
Siamo,
no?
dei portatori sani di dialetto,
di dialetti tranquilli, no? Per cui lo so, lui può parlare di pulenta uncia, io di pulenta voncia, ma l'importante è che la pulenta sia giusta e si possa mangiare con, come dire, con gradevolezza. Ecco, devo dire, è uno degli aspetti che mi avevano incuriosito, e questo poi anche che mi ha fatto mettere il naso sul libro, e devo dirti la verità, proprio quando Camillo mi ha telefonato dicendo facciamo questa presentazione, mi piacerebbe che ci fossi, vieni, anche una risposta a scatola chiusa, no? Dice sei sicuro, e se poi non ti piace, dice no, rischiamo, cioè, no, così, no? Ma proprio per una ragione, perché alla fin fine c'erano di mezzo delle cose che mi avevano impressionato, cioè, e mi rifaccio ad una cosa che ho letto di recente di poeti o sedicenti poeti che scrivono e dicono cos'è sta storia per cui anche adesso i parolieri possono essere poeti, eccetera, eccetera, eccetera. È vero che tanta di questa roba è fuffa ed è spesa male, cioè sembra quasi proprio perché uno sia un cantautore necessariamente deve scrivere sempre delle poesie, eccetera. Però è anche vero che io mi ricordo che mi ero imbattuto in una tua canzone dove la leggo in italiano, poi il dialetto resta il mio in ogni caso, no? Quando ad un certo punto tu dici, anzi, senti, che s'arrancia, no?
Che s'arrancia.
No. Eistel, non ci vedo bene perché poi vedi, è stampato, tu devi stamparlo, il bianco di qui e quell'altro di che si leggeva meglio.
Sì, ma l'ha fatto mia moglie intanto che io stavo facendo il
dialetto. E stenga la faccia lustra come io ci della nostalgia. Cioè, io leggo un verso di questo tipo e gli occhi, cioè le stelle hanno la faccia lucida come gli occhi della nostalgia. E io leggo un verso del genere e dico, non posso non pensare che sia un verso di poesia, perché a me sarà una strana situazione, ma mi ha fatto venire in mente un'immagine che era di De Musset, quando per descrivere la luna la chiamava come il puntino sopra una I, che è un'immagine bellissima anche questa, no? Cioè, quindi ci sono anche queste parentele a distanza di immagini che funzionano e vi dicono che chiaramente sotto c'è un qualche cosa. Oltre poi al fatto che, come dire, uno ha fatto la vita da ragazzo non proprio, come dire, a posto con la testa, a sentirsi menare dalla madre o rimproverare perché, insomma, ti fai sempre i robi da Strauss, sì. No? Ecco, cioè al dialetto. Poi magari uno dice di Strauss ed esce con una O sola anche sulle riviste che girano in tutta Italia, ma questo è un altro discorso. No, da Strauss, cioè di nascosto, no? Di frodo per quanto riguarda i contrabbandieri, ma i ragazzi le facevano di nascosto. Per cui c'era innanzitutto questa prima curiosità, devo dire. E devo dire che anche è una curiosità che è stata appagata. Perché leggendo il libro uno si accorge di una cosa, che è un libro che viene crescendo. No? Io guardavo, girovagavo su internet e ho trovato un'affermazione, che io te la leggo, ma anche per dire proprio che non sono proprio d'accordo. No? Cioè dice, non è un libro, o meglio, è tutto meno che un vero e proprio libro. È un album di fotografie, è un disco di canzoni mai scritte, è una raccolta di paesi troppo sfaccettata per essere imprigionate, di poesie, scusa, troppo sfaccettata, cioè non ci vedo, non ho gli occhiali di lettura, sono lì, non voglio continuare. E parla di 13 racconti distinti. Ecco, ti dico perché alcuni contenuti per me sono, è vero che sono anche così, però quando ti dicevo che è un libro che cresce, è questo, che tu lo prendi e all'inizio hai di fronte questo personaggio che arriva con la valigia. Con un'immagine anche interessante, a un certo punto non è importante, cioè Non conta tanto il peso quanto la sua preziosità, la spia di quello che può venire dopo, che è già una tecnica da racconto, perché dice ti metto sull'avviso che qui dietro c'è come un mistero, no? E poi vai avanti e cominci a trovarti i racconti, allora ti rendi conto che tu sei di fronte non a 13 racconti distinti, ma è un romanzo, o quantomeno una struttura da romanzo, chiamalo breve, eccetera, lasciamo perdere ste menate, no? Così. E poi arrivi in fondo e vedi che è una fiaba, perché il finale è proprio da fiaba, con questo meccanismo dei ricordi. E a me ha fatto venire in mente un'immagine musicale, non so se l'ho indovinata o meno, poi, no? Cioè, mi ha fatto venire in mente l'immagine della fisarmonica. Questo è un racconto costruito come la fisarmonica. Cioè, c'è un piano introduttivo, i due capitoli, lui che arriva, lui che va dentro nella pensione, cioè guardate com'è fatta la fisarmonica, no? In fondo c'è la chiusura, il capitolo finale, e dietro ci sono queste storie che si aprono a zigzag come la fisarmonica, no? Proprio a suonare quei tasti che tu hai messo giù all'inizio, quando a un certo punto uno apre la valigia, cade, trova un oggetto, trova un altro, trova a riconoscere, no? Ecco, cioè, in fondo tu schiacci i singoli tasti e ogni apertura è un racconto. Non so se l'ho azzeccato o meno, è un'impressione che mi è venuta, non so, magari è sbagliata.
Ti interrompo un secondo perché il momento, come direbbe qualcuno che stasera non è venuto, è addirittura più che catartico. Cioè, noi ci siamo incontrati questa sera per la prima volta, di questo non abbiamo discusso assolutamente, testimoni loro tutti, di quello che avremmo detto qui. All'inizio del libro c'è: permettetemi di raccontare queste piccole storie non come la realtà le ha pescate, ma come i pesci le hanno sognate. Ho optato per questa cosa. La frase che avrei dovuto scrivere era una frase che quando avevamo per gioco fatto la rivista Il Genesio, forse qualcuno se la ricorda, e non l'ho messa proprio per quello, perché era un déjà vu per troppi, la frase che doveva esserci qua era: siamo uomini fisarmoniche, arriviamo fino a un certo punto e poi torniamo indietro. Questa era l'altra opzione della cosa. Quindi sono più terrificato che contento in questo momento, perché qui siamo di fronte a uno Shining più che a una critica letteraria, siamo di fronte a un qualcuno che ha lo Shining.
Madonna, ma sono intelligente.
No, ma
non dice
sono più che d'accordo, sono costernato, ecco.
Taccio.
Come uno che gli hanno detto: è vero che tu nella tasca posteriore hai un sasso nero che hai trovato a Rapallo? E uno dice: sì, come faceva? È la stessa cosa. E questa era la frase che doveva esserci, e che poi invece è stata...
E a questo punto uno cosa va, sta zitto, ti rimanda la parola.
A questo punto va avanti. Potrebbero uscire altre cose.
No, ecco, è l'impressione che ho avuto proprio di questa musicalità, ma proprio di questo tipo di struttura, no? Così, e quindi di una partitura che suonava. Dove devo anche dire, parlo sempre per impressione, poi magari dialogicamente vediamo altre cose. Così come un altro aspetto è anche il legame con i testi delle tue canzoni, perché anche qui è vero, il libro è il libro, ma i testi li scrivi. A parte il fatto che c'è ogni tanto dei periodari che sembra di sentire il ritmo di come tu disponi le parole nelle canzoni. Sarà che anche quando magari le scrivi in italiano, per un vizio di forma di chi è cresciuto parlando il dialetto, uno se le traduce quasi immediatamente in dialetto, no? Perché ne ho qui una che mi ero segnata, quando tu dici: le pietre sono buone per come ti sanno ascoltare, le pietre sono serie per come ti lasciano sempre parlare o stare in silenzio, e non si sa se sono più dure quando ti colpiscono, quando le calpesti. E io ho detto, insomma, sono un po' le parole stesse delle canzoni, cioè il ritmo, la modalità, eccetera eccetera eccetera. Quindi devo dire, addirittura poi il dialetto le rende appieno. Parlavamo prima di queste cose, della ricchezza proprio che ha il dialetto, di sfumature che l'italiano, non dico che l'italiano non ha, ma che l'italiano non ha per chi conosce e parla il dialetto. E questa è la diversità, no? Cioè, chi parla il dialetto trova sempre che nell'italiano c'è qualcosa che gli manca per esprimere quello che sente dentro, perché, cosa diciamo mentre veniamo qui? Tante volte pensiamo in dialetto.
Sì,
cioè, parliamo italiano perché ci troviamo a tradurre queste cose, no? In questa direzione. Ecco, dicevo, proprio tornando al discorso delle canzoni, cioè, poi in fondo c'è anche poi una continuità. Perché si parlava dei ricordi, e soprattutto parlare della necessità dei ricordi. A me viene in mente Fumo e Profumo, quando tu dici, stavolta le dico in italiano per comodità, no? Cioè, la paura dei ricordi che gli saltano fuori dallo specchio. Cioè, in fondo questo è un libro che cerca di rispondere a quell'aspetto. Cioè, un libro che attraverso il recupero dei ricordi, facciamo la battuta, insomma, è persino catartico.
Sì.
No? Ecco, quindi un libro proprio che cerca di rimettere in circolo anche quel senso di malinconia che spesso c'è nelle tue canzoni, quello che ricordavi prima, no? Ecco, qui in fondo c'è un passaggio ulteriore dove mentre tutto sommato quel senso di malinconia che c'è nelle canzoni tante volte con la musica cerchi di sfumarlo via, il ritmo eccetera eccetera, non in tutte, perché poi il Nina Nana del contrabbandiere è persino straziante per certi aspetti, almeno poi dipende da come uno lo ascolta eccetera eccetera, ecco, qui lo scivoli, cioè qui ti emerge e se volutamente, quasi un ridonare la vita attraverso proprio questi ricordi, ed ecco che allora ti affiorano tutta una serie di, come dire, quelli che tu chiamavi i ghirigori della mia strana memoria nella ballata del Ginesio, c'è un gioco attraverso questi ghirigori. Devo anche dire poi un'altra cosa e poi smetto per non farla lunga, ma i personaggi innanzitutto, è un libro che a me ha ricordato certi personaggi di Zavattini.
Tipo,
esatto. Perché c'è come c'è questa capacità di equilibrio, ed è l'aspetto proprio che mi è piaciuto, cioè la grande capacità di equilibrio di costruire dei personaggi che sono al tempo stesso normali e diversi. Che non è facile, perché o è normale o è diverso, invece è proprio questo gioco di equilibrio, questa capacità di tenerli, cioè un momento sono normali, ma mentre sono normali, è la tua realtà quotidiana, sono quelle persone che hai conosciuto nei paesi, hanno una caratteristica che non è così della normalità secondo i codici normali, forse sono quelle realtà che abbiamo ancora nei paesi, per cui noi individuiamo delle persone e il paese, la storia del paese è la storia di quelle persone, no? Perché sono loro e non sono loro. Ecco, direi che proprio questi personaggi che attraversano simili e diverse, ecco, mi ha ricordato un po' certe surrealtà zavattiniane, no? Certe, per esempio, no? Il diavolo, eccetera, eccetera, queste cose qui. E poi il discorso poi delle ombre che c'è dentro qui, insomma. Solo una cosa, parlavo del rapporto con le canzoni. Un ultimo passaggio c'è da dire questo, che ho persino trovato un testo che a me è piaciuto molto più di una tua canzone, cioè l'ho trovato più follemente felice, a me ha fatto un piacere enorme, penso a Sugamara, cioè nella canzone in fondo il tuo tono di malinconia lo ha tenuto su un piano, cioè il padre, il figlio della banca che ha, vorrei che fosse capita bene la parola, no? Qualcosa che ha del patetico, ma sì, nel senso positivo del termine, no? Eccetera.
E lo è, in modo totale.
Ecco, la cosa che invece a me è piaciuta è proprio questa liberazione folle, la follia di questa rapina in banca con l'accendino. Ecco, dicevo, questa cosa molto zavattiniana, no? Questo click, la busta che è lui che scappa, e in fondo diventa proprio la viandanza anche, no? Potrebbe essere uno dei tanti personaggi che poi un giorno torna e racconta, ecco.
Perché, ecco, qui c'è da dire proprio questo, dopo torno anche sugli altri punti perché potremmo fare una serata per ognuno dei punti che abbiamo toccato, però siccome non insomma il tempo ha ancora un suo spessore, non è che possiamo... La storia di Sugamara della canzone e la storia del giovane Sugamara dell'ultimo racconto verso le 10:30 circa. Siamo nell'epoca degli episode one, cioè che tu hai visto una trilogia di qualcosa, poi ti fanno un flashback di quando, che ne so io, il personaggio di Guerre Stellari era ancora bambino, Obi-Wan Kenobi era un ragazzo, vediamo. Qui c'è il Sugamara che probabilmente scopre quel giorno lì di essere Sugamara e dice magari un giorno qualcuno farà poi una canzone su di me. Non è ancora il Sugamara stanco. Che ha provato tutto questo dado, alla fin dei conti ha continuato a girare, ma questo numero alla fine non è mai uscito. È un Sugamara che avrà avuto anche il tempo tra una rapina con l'accendino e una vincita ai Boeri, e avrà trovato anche il tempo di avere un figlio, che è cresciuto, quindi figuriamoci, si è sposato, ha avuto un figlio, è cresciuto, e lui che arriva da queste zone sempre con questi nomi, sempre tra il simbolico, e non arriva dall'autogrill di Lainate, arriva da Fiorenzuola. Perché Fiorenzuola? Perché nella mia testa Fiorenzuola, io ciao Italia vado a Como, il primo giorno che mio padre mi dice adesso guida, io ho guidato da Fiorenzuola a Bologna. Da dov'è che ho guidato papà? Da Fiorenzuola a Bologna. Fiorenzuola, io non sapevo neanche cosa fosse. Non esisteva nella mia testa, ma quel giorno lì era io combattuto a Balaclava, io ho guidato da Fiorenzuola a Bologna. Così. Tu vai tranquillo nella riga in mezzo, Fiorenzuola, Bologna. E allora Fiorenzuola aveva il nome di tutte queste esagerazioni stradali e autostradali. È un punto, poi è un crocevia tremendo, perché quello lì è proprio un punto che si è dal Veneto, dalla Lombardia, dall'Emilia, cioè è proprio un punto particolare.
Poi in contromano, cioè.
Contromano è tremenda. Contromano è peggio di Balaclava, però. Allora, il giovane Werther, il giovane Sugamara, a questo punto è così, che è lì che lui ha scartato i boeri e lo accusano di chissà che cosa, perché non sa neanche loro, dicono sto pirla che ha fatto, e lì lo sa maresciallo che Ezra Pound abitava a Rapallo, che non è che non ne può più, perché sono lì che, come si chiama? Sugamara, no, ci vuole la U con i due puntini, lui si preoccupa di queste cose, non ha il numero nella testa, proprio il suo comportamento è completamente sfasato. Ecco la grandezza di Sugamara, quello che arriva in modo tra virgolette patetico, proprio dove il pazzo sale, ma dove anche la tragedia è lì. Siamo quasi, sai, alla fine di Butch Cassidy, loro due, si sa benissimo che si apre la porta, vanno contro l'esercito dei messicani e questi sparano tutti i loro yuhu, ma il rallentatore si ferma e si blocca il fermo immagine, e loro alla fine del film non sono morti, ma tu sai benissimo che faranno quella fine, perché è inevitabile, perché non è un film di fantascienza dove possono essere portati via. Invece qua uno non sa cosa succederà, padre figlio, un vetro in mezzo, quasi qualcuno un po' visionario ha perfino detto sì, e io me lo vedo Sugamara che si vede nello specchio, e nello specchio però c'è anche suo figlio, però un po' si riflette, adesso non vogliamo troppo. E Sugamara in quel momento lì aveva voglia di tutto meno che di specchiarsi, perché è il figlio che probabilmente anche lui ha una pistola nel cassetto, perché buon sangue non mente, ma sarà una pistola vera o finta? Cosa succederà? Si spareranno? Chi sparerà? Chi avrà il coraggio? Ma il figlio lo sa che quello è suo padre, sì, perché gliel'ha detto. E mai vedi una pistola in mano al tuo padre? Perché ha capito che è suo figlio, l'ha capito. Cosa succederà? Faranno la rapina insieme e scapperanno? Chi lo sa? È lì che si ferma per il momento la storia. Ma ai tempi del giovane è tutto molto più frizzato e molto più aspirina, effervescente, perché e prendo la ciocca e mangio i boeri e butto via una moto e ne rubo un'altra e faccio una rapina, poi si incende, scappo e mi placca il carabiniere in tuta, e poi lui è giù bello contento, regala stelle di sceriffo, regala cose, è giù, lui è giù alla cena aziendale a contarla su, non gliene frega niente, è libero. Sugamara è liberissimo, è una persona libera. Ecco perché il carabiniere Enzo, che probabilmente aveva sempre corso e mai arrestato nessuno, alla fine disperato libera due arborelle. Lui libera due arborelli alla fine del libro, quasi come dire, era il pesce che mancava, no?
Sì.
Era il pesce che mancava. Di tutti i personaggi che erano affiancati in modo totemico ad un pesce, le arborelle non c'erano. E le arborelle sono libere. Non sono nessun personaggio, sono liberati alla fine del libro. Non sono abbinati a nessuno. Il pesce più semplice, il pesce forse più, quello che si vede di più nella folla, no? È difficile vederne uno, ce ne serve 4 o 5 almeno. Se ce n'è una frega non riesci neanche a vedere il fondo. Questo è il discorso di Sugamara. L'altro, c'era un altro punto che avevamo toccato, che parlava forse di, non so cosa abbiamo detto a memoria, è difficile ricordarle tutte.
La fisarmonica
e e poi i personaggi.
Cos'era quello del legionario, no? O della ballata del Genesio? Dei ricordi?
Ecco, quello della straordinaria quotidianità, una fissazione mia, cioè persone normali ma diversi, da sempre. Non credo che esistano persone poi così normali nel senso inscatolante del termine, non credo che esistano esistenze di una serie A, di una serie B, oppure di sicuramente storie più avventurose, meno avventurose, ma magari una persona ha vissuto una sedentarietà speculativa o anche semplicemente meditativa particolare, tale che può addirittura essere interessante come quello che è andato in Legione Straniera. Io la prima volta che vidi un film con la Legione Straniera, il nome Legione che mi ricordava i Romani e Straniera che mi ricordava Fureste, dicevo ma di dove sono quelli della Legione Straniera? Di tutto il mondo e di nessuna parte, però dalla Francia. E chi me lo stava spiegando? Me lo stava spiegando mio nonno. in giù di deserto, giù lei in Africa, che giù a Gibuti, che giù in Marocco, in giù, non so che la baretta le volte, no, legione straniera, però mettevi giù chi che è in galera, chi che è un po' più, e dopo subentra mia mamma, mio papà, e dicono alla sera, perché io continuavo, la legione straniera. E se sono delle persone magari che hanno combinato qualcosa di strano nella loro vita, vanno giù e giù, li fanno combattere e non calcolano più se uno è stato uno zingaro, un delinquente, se è stato in prigione, se non è stato in prigione, e fanno queste cose. Il film mi sembra che era buon gesto, però ecco, era qualcosa relegato al mondo distante del cinema, di sai, io pensavo a questi francesi con i coltelli che poi finivano. E invece mi fa, è lo zio della Rita. Lo zio della Rita è stato nella legione straniera. Che poi mia nonna diceva nella regione straniera. Però vabbè, lo zio della Rita. E allora la Rita, che aveva più o meno 2 anni meno di me, si ritrova, tuo zio è stato nella legione straniera. Non lo so. Ma boh, sì, è stato, però lo zio dove andiamo a trovarlo? Era un personaggio che lo vedevamo un po' simpo, no? Quei personaggi, sai, eri un bambino, non avevi tutta sta confidenza. Allora cercare di vedere, e lo vedevi con queste, lo vedevi qualunque cosa, quando passava, se prima era un vecchio pirla con un cappello, da quel giorno era un personaggio che l'aveva, ecco, guarda, ha scartato il ghiacciolo come solo uno della legione straniera. E quella legione, chissà come. Sa quanti coltelli, il coltello quello senza correre antiriflesso, eccetera. Mai avuto il coraggio di andare a dirgli, ma i pesci intanto sognavano. Ed era arrivato e aveva fatto un casino su a Pola, oppure altri personaggi che comunque hanno avuto questa vita. Il nostro personaggio è più recente perché si ricorda Jan Krupa, però alla fine parla di Radiohead, quindi è un qualcuno che proprio volutamente, in modo provocatorio, attraversa i periodi e fa vedere che non è vero, quando uno è libero non è più chiuso, scandalizzato, spaventato dalle cose che il nuovo tempo gli porta prepotentemente, no? Io sono stato via tanto tempo, come il meccanico che ripara i ricordi. Sono arrivato dalla legione straniera, adesso sono qui nel sottotetto, ho le visioni, colpa dello sciroppo o no, io vedo queste cose, c'è qualcosa che mi piace e c'è qualcosa che non mi piace. Io vedo le cose in un certo modo e poi così. Faccio gesti ripetitivi, il gatto un po' mi è simpatico, un po' no, non giudico, non critico, ho un libretto verde e leggo qualcosa che ho scritto. C'è una straordinaria, non mi sono abituato a chiamarla così, straordinaria quotidianità nascosta nelle case delle persone. Perché? Perché queste persone sono loro. A volte uno che ha semplicemente lavorato in banca, ma qualcosa di strano lo avrà fatto. In questo caso abbiamo dei personaggi semplicissimi, una stiratrice, la mia zia si chiamava Nora, stirava al San Giorgio, non era sarda, non ha mai fatto questa storia, ma io mi sono appiccicato alla sua collocazione, diciamo, proprio scenografica, e ho inventato questa storia, che però è la storia di tanti che in tempo di guerra hanno fatto azioni dure, pesanti. La personaggia Nora riesce con un semplice gesto di sistemazione della stoffa a piegare, stirare anche una cosa come la guerra, come il fatto che, come la solitudine, come il non avere rapporti con nessuno. L'unica persona con cui ho avuto un rapporto, è stato bello quel giorno, è tornato, lui contento che è tornato, contento che non è morto. Cioè cose molto semplici, molto leali, io stiro bene, io aiuto tutti, non voglio essere aiutato da nessuno, io, però di fronte a qualcuno che la fa sentire leggera, la bellezza probabilmente, la bellezza non per forza sentimentale, non per forza un incastro sessuale, non per forza una cosa, ma c'è l'altra persona. Elena, che questa volta non scatena la guerra di Troia, ma che questa volta scatena qualcos'altro dentro Nora, che rischiava di diventare anche lei un ferro da stiro, un automa, un meccanismo. Una che è stata capace di non giudicare quasi, la guerra. Ho stirato camicie bianche, camicie nere, camicie rosse. Ho quelle degli invasi e degli invasati, quelli degli invasori e degli invadenti. Ho fatto tutto. Non mi interessa. Più fuori scoppiano le bombe, più io stiro. Sempre meglio. Tac, tac, tac. Un modo quasi schizofrenico di combattere contro una cosa del genere, ma una sera toccano probabilmente il suo punto di riferimento, anche qui, Totem, che è, e lei interviene nel modo più duro possibile. Spatapam, ferro da stiro, tutto si può stirare, tutto si può sistemare.
Tranne
la luna no, quella va bene così, ma tutto il resto, guarda. Sono storie che sicuramente questa non è successa, ma quante così ne sono successe? I pesci le ha sognata questa, ma con il loro modo di muoversi, un po' viscito, un po' a specchio, un po' alto, un po' basso, seconda, delle cose, eccoli che te le portano, te le riportano, e tu tante ne hai sentite, non hai voglia di fare un elenco e raccontare tutte quelle, hai voglia piuttosto di diventare pesce, di ricordarti chi era quel bambino che tu dici, hai visto come reagiscono, hai visto però che non sono stupidi questi di questa tribù che arriva da chissà dove, no? Ma tu ti sforzi e vai indietro, allora a quel punto lì riesci a mischiare tutto come nel coso del lotto, e lì poi il numero che esce è la tua nuova storia. Ma la tua nuova storia che però non potrebbe essere se tu non avessi ricordato, se non arrivava il meccanico, tu queste storie non potevi scriverle.
Parlerò un po' male del libro, perché sta andando troppo bene, vende un casino. Quindi abbiamo pensato di dare un colpo. No, scherzo. Io ho, devo dire due cose. La prima è che è commovente per me, che ho provato a scrivere, non libri, io scrivo, invento canzoni per bambini, quindi guardo i bambini, mi piace guardare, osservare i bambini. Devo dire che per i bambini le cose banali non esistono, non c'è nulla di banale. Per un bambino una sedia diventa un'astronave, un pestacarne diventa un'arma spaziale, o beh, ci sono molti genitori che si ostinano a non comprare armi ai loro figli, poi se le fanno loro con i booster e sparano col booster, prendono la sena. Perché i bambini hanno questa curiosità grande nei confronti della vita. E sorridevo ieri sera, leggevo ai miei figli il tema di Nello, che è il bambino obbligato dai genitori a vestirsi da Zorro, un altro dei personaggi del racconto. Tra l'altro anche su questo io e Davide, che siamo amici da qualche anno, abbiamo scoperto stasera a cena di avere altre cose in comune.
Tragedie in comune.
Tragedie in comune, tipo il fatto che da bambini eravamo obbligati entrambi dai nostri genitori a vestire a carnevale con abiti meravigliosi, ma di cui ignoravamo totalmente l'esistenza, tipo Duca di Mantova piuttosto che
Paggetto.
Lui Paggetto, Paggetto, io Duca di Mantova. Cazzo, se almeno ci fossimo incontrati, eravamo due persone felici, invece ci siamo incontrati vestiti normali dopo un po' di anni. Il mio sogno era Zorro, banalmente, quindi mi sono acceso quando ho visto questo dramma del bambino vestito da Zorro che viene messo dietro la lavagna perché scaglia l'Atlante in faccia a quell'altro, tanto era vestito da astronauta e ci aveva anche il casco. È un racconto straordinario. Mi piace, dicevo, immaginare, proprio perché le cose banali non esistono, il gesto di chi scrive, di chi racconta, per questo gusto, per questa esigenza che chi fa questo mestiere oggi più che mai, secondo me, proprio per ritornare sulle questioni che accennava Pacagnini all'inizio, che va un po' a mischiare tutto, per un'esigenza che chi fa questo mestiere ha di raccontare, ed è un bisogno nostro quello di raccontare. Uno racconta attraverso canzoni, tra l'altro questo libro è composto di una serie di racconti che hanno più o meno la durata di un CD, di fatto, cioè lo leggete in un'ora e qualcosa, per cui sono 13 con le tracce di un disco, più o meno ogni racconto potrebbe essere una canzone. Consigliavo a Davide di scrivere una canzone lunghissima, così fanno un libro altissimo. E del resto, se uno scrive 96 pagine sulle parole dei pesci, se dovessi affrontare l'argomento pappagalli verrebbe fuori una cosa di 1200 esatto, l'enciclopedia dei pappagalli di Van der Sloss. Ma tornando al nocciolo della questione, della prima cosa che volevo sottolineare è che mi piace immaginare lui che nel gesto di proprio perché è un'esigenza, nel momento in cui scrive queste storie, leggendolo vi capiterà di imbattervi in dei momenti comuni, in degli ingredienti comuni a tutte le storie, che sono questa atmosfera forte di lago. Se prendete un evidenziatore, cerchiate, come ho fatto io, lago è una cosa che ricorre in tutti, a parte ovviamente i pesci, ma anche acqua, onde, luna, liquori. È un libro liquoroso, un libro pieno di stelle che però non sono trattate in maniera banale, appunto, sono stelle ribaltate. Era la notte delle stelle ribaltate, oppure una vecchia altalena appesa al tramonto. Sono immagini che consolano e commuovono. Mi piace l'idea di pensare a lui che scrive questa cosa non per un'esigenza editoriale o come su commissione, ma di lui che torna da un concerto dopo aver salutato i ragazzi con cui è stato sul palco tutta sera, magari vanno a cena e mangiano e poi arriva a casa e ha questo amico che è questo lago. Drammatico, perché chi vive la situazione, la condizione di abitante di un luogo di lago è come se si rendesse conto, che ne fa anche riferimento lui, no? Dice cosa, tutti respiriamo il mare da lontano, ma se uno che è abituato al lago non vede l'altra sponda, no? Per cui hanno una condizione particolare loro, e lui è un uomo di lago ed è interessante pensare a lui seduto di fronte al lago che annota queste cose che poi diventano un libro. Probabilmente, mi piace pensare, neanche pensate per essere messe su un libro, forse, all'inizio.
Sì, perché all'inizio erano storie compresse dentro delle poesie, pseudopoesie, cose messe in un cassetto, anche articoli travestiti da poesia, apparsi ai tempi sul Corriere del Ticino.
Però poi ordinati in questo cerchio, perché la storia inizia.
Citazioni sparse ovunque, cose, taccuini pieni di roba, che dicevi le devo mettere qui, perché ma la maggior parte di cose poi nella testa, tante parti erano ossatura di poesia. Poi dilatandole, sistemandole, dandogli un po' di un viaggio, dandogli un ritmo, un passo, appunto, un passo, questo tipo di passo coraggioso, perché non è quello. Non è quello del thriller, non è quello del tempo che passa, non è quello strepitoso del trend, del modo che potremmo invece.
Lui dice che questo è un libro autunnale, leggero.
Sì, credo. Io mi ricordo che con Ugo, che è quello che è arrivato un giorno come una sorta di. Sì, lui è arrivato come Baskerville, è arrivato dentro in questa roulotte, e mi ha detto: Sono Ugo, sono. Ho ascoltato le tue canzoni da degli amici, eravamo tipo, adesso non mi ricordo se in Tunisia, così, perché le mie canzoni si ascoltano in Egitto, in Tunisia, mai che uno le ascolta a Brienne o a Paderno, Giuliano, cioè Tunisia, quelle parti lì.
Prendono telepadagni anche là?
Non lo so, però i tunisini sono convinto che hanno messo tutti la parabolica apposta.
Per telepadagna.
E mi dice: io sono convinto che tu sei prima di tutto un narratore di storie, quindi mi piacerebbe vederti scrivere un libro piccolo, tascabile, di microstorie, così come fai nelle canzoni, solo un libro. E io ci ho pensato, ho detto sì, penso di averle già queste storie, un po' dentro, un po' fuori, io le ho. La provocazione di questa cosa, cosa ha fatto? Il libro non è uscito di lì a un mese, è uscito di lì a 2 anni, 1 anno e mezzo, quanto è passato? Non lo so, 2 anni quasi. Questo piccolo libro ha cominciato, però il germe del fatto che sarebbe diventato libro ha cominciato a prendere tutte queste piccole poesie, queste piccole cose, e trasformarle in qualcosa che cominciavano a prendere una posizione in campo, così come quando vedi che prima fanno gli allenamenti, poi cominciano a dire op, e vedi che e si mettono in fila. Allora, quali personaggi, chi arriva, chi non arriva, quali frasi, quali cose, che peso dare? E mi ricordo che la terza volta forse che ci siamo incontrati, io mi ha detto: quando pensi, quando ti piacerebbe così indicativamente uscisse questo libro? Gli ho detto: non mi interessa se adesso o dopo, ma l'importante che è in autunno, perché io ho la convinzione che questo libro avrà delle tinte estremamente autunnali. Cioè, se io lo penso, se io penso queste storie, lo penso in ruggine, in vite del Canada rossa, lo penso in marrone, in foglia di tiglio sotto le scarpe che fa crack, lo penso con queste tinte. Sicuramente uscirà in autunno. Così è stato, e le storie sono autunnali perché il momento del ricordo, il momento della cosa, due ex combattenti della campagna in Grecia, dal pettine d'oro, uno degli ultimi barbieri ancora con tutte le cose che sono, io lo filmavo sto pettine d'oro perché era un personaggio, c'è ancora, fa ancora, mi piaceva la bottega, mi piaceva ancora tutto quel, sembrava un film di Humphrey Bogart, perché vedevi proprio queste cose ancora datate, proprio la, c'era anche il rischio di tetano, penso. E c'erano questi due combattenti con Seregord, che miseria. E quando si ricordano, io parlo degli uomini d'acqua dolce, ma penso sia così, vedi che cominciano a fare quella faccia che magari stanno anche mischiando il caffè, ma non sbattono più gli occhi. Se le gordet quando sera un giorno in via Patissia, che ovviamente avevi gioco il catanaiden Ropus, l'era e ci chiamava, mi ha detto sul nome, che finiva in Opulos, che sicuramente. sì, porca galera, se ne fa, che ne si sa manca divertire. Se sarei su un divertire, è uno dei due a un certo punto, uno che non ha mai voluto scrivere poesie, non ha mai voluto scrivere una storia, ma in quel momento ha detto una frase che poi mi è rimasta nella telecamera, tornavo indietro e dicevo: peccato che se ero un trop chapà a morire, peccato che eravamo troppo presi a morire, perché se no altrimenti ci saremmo divertiti. Sta cazzo di Grecia alla fine dei conti, perché quella donna che se ne ricorda del ponnino, lui le morgio, che le chapà, che la roba, se pega, non c'è pa la gamba, lo sulta per. Perché se era un troppo c'è pa morì, perché se de no si divertisce, come dire, guarda, cosa sarebbe stato se. Cosa sarebbe stato se Jack, che diventa pugile di un pugilato sporco che non è quello di Taggio, cioè che quello di Taggio non è pulitissimo, però che non è quello di Nino Benvenuti, per dire, o di Carnera, non è quello celebrato, ma è quello dei sobborghi, delle cantine, quello delle scommesse, delle cose. Lui grosso, lui che comunque è il luccio, lui che diventa predatore per non essere preda. Quest'uomo, cosa sarebbe successo se non avesse dato il primo pugno all'ultima persona che se lo meritava, l'ultima persona a cui lo voleva dare, la ragazza del negozio di liquori? Probabilmente i pesci non avrebbero dovuto sognare niente, perché tutto sarebbe andato come doveva andare, ma ecco che questo qualcosa succede. Allora lui, che è uomo e luccio, e la sua sofferenza, il suo dispiacere lo vive come con una fuga, va, aggredisce gente che non conosce con la speranza quasi morbosa e un pochettino psicopatica di prendere pugni, quasi per espiare questa cosa, poi torna come tutti. La ragazza invece, che non vuole diventare, che si sente addosso la pressa che fa diventare l'agone, è un bel pesce, l'agone è un pesce che arriva dai tempi in cui le acque del pianeta erano tutt'uno, no? Un pesce antico, un pesce già fine, sottile, veloce. Ma diventa misoltino, perché sull'ario il misoltino viene, cioè il lagone viene attaccato proprio su sti fili, fatto seccare, messo sotto la pressa, c'è tutta la procedura, la foglia d'alloro, e lei sente che il tempo sta facendo da pressa, che il negozio sta facendo da tola, e lei è dentro questa cosa e pensa e ricorda, anche quando non vuole, si è affezionata un po' a questo. La porta che si apre, cling, il cartello, e tutti i giorni, cling, 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 salve, buongiorno, a me la gazzosa, a me invece la sambuca, a me il whisky torbato, a me sta cosa. Poi ripete, e sembrava proprio un cuore, e invece era un guantone da box. A questo punto la metafora è quasi forzata, ma è ovvio, perché nella testa infantile di una che ha preso un pugno e che scherzosamente qualcuno le diceva ha dormito poco da un occhio, c'è questa cosa agrodolce, il tempo è lì, il tempo intanto è lì che pam, pugna ai fianchi, pugna ai reni, pugni davanti, pugni dietro, uppercut, un diretto, un... e lei è lì che pum pum pum, i colpi più grossi glieli dà il tempo. Alla fine lei dichiara di essersi affezionata ad un livido e che molto probabilmente si era innamorata di un pugno. Non che era una sadomaso, ma che comunque a lei manca il proprietario di quel pugno. E il tempo a questo punto non può più fare niente. Allora ecco che barcolla come Ivan Drago, alla fine e poi cade. E va al tappeto, perché lei un missoltino non lo diventa. Perché? Perché non c'è più potere per il tempo di farti diventare questa cosa nel momento in cui tu giri completamente la frittata. Se giri la carta e hai il coraggio di capire che in fondo questa persona ha sbagliato, ti ha preso un colpo, ma questo colpo non è niente in confronto a quanto tu lo rivorresti, mentre quell'altro è in uno specchio e si guarda e vede un tatuaggio che si è fatto con un pugno che spacca un cuore. Quindi due cose lasciate in sospeso che però i pesci, sognandole, almeno in questa favola, giustamente, fa vedere che da due latitudini questa cosa però viene saldata, per assurdo. Sbianca, ovviamente, la ragazza quando aprendo la valigia, perché lei alla fine dei conti all'inizio è quella che trova
una rosa,
e quella che vede che sull'armonica bocca che teneva sempre Ivano Jack c'è scritto il suo nome, e non era scritto ai tempi che si frequentavano.
No, l'ultima cosa, questi personaggi li vedo come in uno scenario teatrale, dimmi se sbaglio, cioè si conoscono tutti tra loro. Hanno, anche se nel libro non è come se mi piacesse immaginarli facenti parte proprio dello stesso mondo, ma anche fisico, non so se veramente IAR.
Certo che ce l'abbiamo.
Per dire, cioè, perché sia chiaro per tutti. Accadono delle cose tra uno e l'altro, e poi contemporaneamente passa dietro un'altra situazione e cambia il punto di osservazione sulla storia, no? Cioè, mi piace immaginare questi personaggi come facenti parte dello stesso mondo, quindi che si, come se queste storie potessero anche tra loro intrecciarsi, e secondo me tu li conosci tutti, ma la cosa più straordinaria è che uno, leggendolo, è come se li conoscesse un po' di più lui.
Sì, perché? Perché c'è un cursore fondamentale che fa in modo che sia il lettore che i personaggi stessi abbiano un contatto, e questo cursore è il meccanico da giovane, il quale ci sembra un fantasma che va, che viene, che dietro c'è sempre lui, c'è nella storia di Ginevra, e molto probabilmente come mai lui ha tutti questi oggetti? Sicuramente li ha raccolti, perché favola sì, ma non si sono materializzati dentro il cilindro magico. Perché lui ha raccolto tutte queste cose? Perché ha conosciuto tutte queste persone. Chi erano tutte queste persone per lui? Noi non lo sappiamo. È improbabile che Ginevra, che arriva da Paderno Dugnano, conosca lo stregone, cioè la maga tiroide, piuttosto che il soldato degli autunni. Ma è chiaro che poi la figlia di Ginevra, ecco che riconosce il quadro di sua mamma, il diario di sua mamma, perché lei ne ha tanto parlato di questo oggetto. Allora, per quando gli oggetti diventano così importanti, probabilmente quello che, come si dice oggi, sei avanti, ecco, lui era avanti probabilmente nella sua follia, nella sua capacità sciamanica, era talmente avanti che senza saperlo molto probabilmente raccolse questi oggetti, poi andò via, e non andò via con dei vestiti, con delle cose, probabilmente si arrangiò con quello che c'era, gli misero un camice bianco o di un altro colore, lui sta bello tranquillo in manicomio, fa quello che deve fare, dice quello che deve dire, cioè il meno possibile, con questi muri che gli davano sempre le spalle, ma nella borsa c'erano i mojo, i totem, gli amuleti,
le ombre
di tutti questi, travestite da oggetti. Guardo l'oggetto e vedo, io ho un mazzo di carte da scopa, che era il mazzo che mio nonno ha, ce lo guardo, non vedi più le figure ormai, le immagini, sfregandole, risfregandole sul tavolo, lui le riconosceva ormai così, perché ogni sfriso era la donna di fiori, era diventata come quell'affresco lì, diciamo che il fante di Picca era diventato un Pokémon, perché alla fine dei conti non c'erano più immagini. Io lo ho ancora, se lo impugno, magia o no, io vedo o sento qualcosa che mio nonno era una cosa talmente intima. Io non so se veramente l'energia di una persona possa rimanere dentro un mazzo di carte, ma sicuramente io in quel momento divento il monitor o viceversa di questa sensazione. Allora gli oggetti nella valigia fanno proprio questo percorso, arrivano ad essere gli strumenti, cioè i ferri del mestiere, proprio gli accessori per riparare tutta questa gente che deve in un modo o nell'altro ricordare.
Permetto anch'io una domanda insieme ad un'osservazione. Allora, se c'è una cosa che da questo libro emerge è che la realtà è evidente che non si possa inscatolare, cioè ognuno di questi racconti è un'apertura, torna sempre, perché appunto il tema portante è sicuramente quello del ricordo, della memoria, del ritorno. A tutti questi personaggi ritorna qualcosa col ritorno del personaggio principale.
Sì.
Ma quindi tutto meno che inscatolata questa realtà. E quindi questa domanda non vuole essere un tentativo di inscatolare un qualcosa, ma la tristezza di cui parlavi all'inizio, questo spleen. Questo
non è tristezza, era proprio una forma di
malinconia.
Quando sei triste sei proprio triste. Sì. Ma una malinconia, nostalgia, che sì, ti mette un po' in ginocchio, però probabilmente è giusto che sia così, perché altrimenti se si trasformasse in incubo o in indifferenza, molto probabilmente avresti avuto o un passato tragico o estremamente sterile.
Infatti era proprio questa la domanda, cioè come non si trasforma in disperazione? Che cos'è che non lo fa trasformare in un qualcosa che non ha risposta, cioè che è disperato? E collegata a questa, a me la frase che faccio anche una piccola citazione, se mi permettete, è pieno di immagini forti questo libro, di immagini, di metafore, di quelle che sono un po' similitudini, ma mai forzate e mai scontate. E quella che a me ha colpito di più è: accarezzava la valigia e scagliava occhiate a forma di lancia in ogni metro quadrato di quel luogo, e ogni punta si conficcava nello scudo di un ricordo.
Sì, era proprio la sensazione, perché cos'è che non faceva diventare disperazione? Il suo tormento, perché io so ricordare e non faccio morire. Adesso non è il caso di prendere il motocarro e andare a prendere cose da fenomenologia dello spirito, perché per l'amor di Dio. Però è chiaro, non era neanche nell'intenzione del povero autore qui, no? Però è chiaro che lui con questa... Allora, io che divento lui in questo momento per ombra sovrapposta, sono obbligato a capire che tutta questa mia cosa che non mi permetteva di essere... che anche a volte che io mi vedevo bambino avevo una spada fatta di legno di platano e uno scudo che era quel cartone sotto le torte, da noi c'è la torta tremezzina che sono la pucinellata e cemento, per quello. Però è buona, è buonina, però devi puciarla, sennò è la fine. E finita c'era questa cosa con lo spago, uno scudo patetico e una spada assolutamente... E tu scendevi giù come l'Orlando Furioso, però a un certo momento tu uccidevi la magnolia che era grande tre piani di condominio, ammazzavi mostri, dinosauri, bestie che uscivano dal lago, però poi dal lago usciva questa cosa, tipo il violinista di nebbia, piuttosto che uno splint, e capivi che era una spada da poco quella lì, e che lo scudo lì non t'avrebbe proprio salvato, non t'avrebbe riparato da questa onda. Quel che l'era diventa adesso, e quel che l'è, quel che povesse, nella parola sognata di Pes. Perché il tempo è il fiagio, l'onda del tempo la fa mea promessa, ma tutte se meuve le mai stesse, nella parola sognata di Pes. E lui, quindi io, mi rendo conto che oggi quella cosa lì stava a un livello di dolore buono, di dolore, chiamiamolo, di nostalgia buona, perché era l'uovo che poi si dischiude e ti permette di non dimenticare, perché tu tanto ti sei fissato su sta cosa e tanto tu oggi sai che questa cosa, tu guardando indietro, sai da avere completamente sotto controllo quel periodo che è stato importante, se no altrimenti hai la sensazione che tutte queste persone, tutti questi pesci passati, andati, qualcuno abboccato, qualcuno che invece è scappato per la sua strada, sono riusciti a rimanerti dentro, e così in tanti altri. Ed ecco la torre della memoria, quella umana, non quella...
No, perché adesso al di là del gioco di parole, ma in realtà se uno vuol vedere quella che è la tematica del libro, è proprio un continuo andare des Frost.
Sempre.
Perché dentro quelli che vanno des Frost, cioè di frodo, di nascosto, nei vari sensi, cioè il frodare come gioco dell'imbroglio, del recupero della vita, ma anche stare nascosti ed emergere poco per volta, è proprio tutta la tematica che diciamo dell'ombra, che è già parente dell'andare des Frost, no? I ricordi, no? Pezzi di vita che tornano, lo stesso meccanico, quando parlavano di fiaba in fondo, anche il fatto stesso di averli raccolti ma non decifrati ha questo aspetto, ma che ricorda l'immagine anche della fiaba, è proprio il viso del meccanico alla fine quando li guarda sorridendo, no? Sì. Una sorta di fatta turchina, non da Pinocchio per certi aspetti, contenti che tutti siano tornati. E però nello stesso tempo, come dire, è proprio questo, quando dicevo dell'andare sfroso, l'andare sfroso è sempre accompagnato alla necessità, prima o poi, di, se mi passi il termine, di tornare sulla retta via, ma sapendo, avendo la coscienza dell'essere andati sfroso. No? Quindi con questo. Ed è il senso poi della conclusione, quando tu dici, adesso che siete tornati anche voi possiamo festeggiare. Cioè, in fondo è un libro di recupero di pezzi di vita, cioè è un libro sull'alienazione. Cioè la perdita del ricordo è l'anticamera della morte, no? È la perdita della propria ombra, nel senso l'ombra come la propria esistenza. In fondo questo non fa che cioè avendo lasciato la sua ombra là, la sua follia, in fondo era anche quella di chi però è andato sino in un manicomio ma non si è portata la sua ombra.
Assolutamente.
La città casa. Ed è stato il meccanismo del ridonare agli altri.
E
no?
Quella lì è la cosa su cui gira tutto. Lui sta male nel suo paese perché le parole sognate dei pesci sono troppe, lui le ha ascoltate troppo, si è esposto troppo a questa radiazione di storie, di vite di altri, non si capisce cosa gli è successo, deve andare a farsi curare lontanissimo da questo luogo, dove misteriosamente, pur essendo un luogo assolutamente severo, asettico e poco divertente, lui sta bene. Sta bene non perché l'hanno curato, ma sta bene perché si è collegato, quindi ha diviso il lavoro tra lui uomo che va da una parte e l'ombra che rimane in quel luogo. Quando torna, nessuno ci dice che lui torna perché è guarito, lui torna perché deve guarire, perché la fata turchina finale, lo sguardo, come dire, ecco, ti fa capire che lui è andato via con una valigia con dentro poco niente, ma prezioso, ed è tornato con queste cose, lui è tornato con questi talismani nel momento in cui sapeva che doveva portare indietro una guarigione per qualcuno. Lui ha fatto un anello, lasciando pam, ombra, lui se ne va, ritorna, ombra, e chiude l'anello, e con questo anello va, si appoggia a quelli che sono stati i personaggi cardine, probabilmente gli amici che lo aspettano, e lui da lì fa una guarigione perché lui probabilmente il suo senso è stato quello, perché in questo libro, che può essere surreale, che può essere fatto di parole sognate o scritte, ma comunque sia è un qualcosa che io posso aver scritto ma che dentro ognuno di voi rotola in modo diverso. Questo qua è il segreto di ogni libro, di ogni poesia, di ogni canzone. Il cantante, chitarrista, flautista dei Jethro Tull, Ian Anderson, ha sempre detto, signore, ogni tanto io mi trovo delle persone che mi dicono che il loro figlio è nato perché loro stavano ascoltando una mia canzone. Io non sono il padre di vostro figlio. Se voi quel giorno in macchina stavate facendo le vostre cosine ascoltando Aqualung, io veramente non ero lì. Sappiatelo, io icona, ok, metti, però è andata così, mi fa piacere, ma io non c'ero. Però la forza delle cose che io, questo qua è un librettino grande così, tac tac tac, in una casa, in un'altra casa, uno lo legge in tram, uno lo legge seduto sulla riva, uno lo legge al lago, uno lo legge in città, uno lo legge in Sardegna, qualcuno a Taranto, qualcuno in Spagna,
E in Marocco.
E in Marocco. E qualcuno, e ad ognuno gli rotola addosso in modo diverso, con odori diversi, colori diversi. Il grande potere è questo. Ecco perché bla 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 bla, tu puoi parlare, ma il pesce che non parla, tutte queste cose le ha dentro, ma come quando tu vedi una cosa che non, sai, una cosa intangibile, no? C'è, è qui. La parola, ecco, la parola noi la vediamo scritta, però è un insieme di segni, non è la vera parola. Io la sto dicendo, ah, però non la possiamo prendere, possiamo registrare, tu l'ascolti, ma però, ecco, le parole sognate dai pesci. Comunque. Io credo che perfetto, perfetto il rendersi conto, e la cosa che mi ha veramente affascinato come esperienza, questa è la mia primissima, cioè io ho scritto un libro di poesie che mi ha gentilmente messo insieme ai tempi dove neanche pensavo poi che... Ho scritto un librettino in dialetto con il disco, che era il Capitan Slav, e la... questa è la vera, il vero primo tentativo di provare a ingabbiare qualcosa di, ingabbiare per modo di dire, comunque a mettere sul solido qualcosa di complesso come le parole sognate dai pesci. E la cosa veramente sorprendente, quella bella e che si è notata ancora prima delle vendite, ancora prima di tutto, è che tutte le persone che l'hanno letto mi hanno dato la prova fulminante d'aver capito perfettamente di cosa si trattava e come era l'anello di tutta questa storia. E a questo punto io, questa è la cosa forse più importante, perché sai, scrivere un libro, fai un esperimento, te lo comprano in un milione, ma ognuno dice bello quel libro di canzoni che ho scritto, bello quel libro lì, l'assassino, ho capito chi era, come ha detto Ale Prazzo, però vendere un milione di libri e sapere che nessuno è entrato davvero nel libro e viceversa è anche un po' triste, perché allora a quel punto lì, non so, potevo vendere davvero dei pesci o altre cose, perché invece la sensazione sia del postino sotto casa, il macellaio, quello che si ricorda il personaggio, sia le persone che mi conoscono e quelle che mi conoscono un po' meno, o comunque quelli che non mi conoscono personalmente ma mi conoscono attraverso quello che sono abituati a sentirsi raccontare, mi hanno dato chiaramente la dimostrazione di aver capito, anche alcuni giornalisti che hanno scritto, per esempio Zottarelli di Libero, che mi conosce, ma comunque il libro se l'è preso così, l'ha letto. Quando ho letto la sua recensione, io almeno in 5 punti erano frasi che io stesso avrei usato, e lui le ha usate tranquillamente, senza che avessimo mai parlato di quello che era, che non era. Sono veramente contento anche di questa serata, perché ancora una volta dalle domande e da alcune risposte capisco che quello che questi pesci hanno portato in giro è comunque non detto, ma è trasparente ed è visibile. Forse a sprazzi, forse per uno in un modo, per uno in un altro. C'è un balenare, c'è un fuoco fatuo, c'è un'ombra, ce ne sono due. Però è come se tutti avessero sentito questo tipo di canzone, e io sono contento. Penso poi che ha due cose così da dire, lo scandalo del fatto che uno che ha sempre cantato in dialetto ha scritto un libro, oddio mio, orrore, orrore, in italiano, penso che sia facilmente friabile, cioè proprio, voglio dire, è chiaro che Van der Sproos, anche se su internet è annoverato tra la letteratura straniera, sono insieme a Coelho, sì, perché comunque vabbè, penso che comunque a qualcuno, anche se sono particolarmente affezionato al dialetto tremezzino o tramezzino, come qualcuno si ostina a dire, penso che abbiate capito che sono italiano, un po' a modo mio, ma sono italianissimo, e credo che tutte le volte che ci siamo parlati in italiano, ma non è questo il motivo. Provate a leggere un libro così in dialetto tremezzino, già chi lo parla non lo riuscirebbe a leggere, figuriamoci i poveri amici del Salento o della Barbagia, cioè adesso al di là di tutto la canzone, il recupero, il suono, ok, il dialetto a volte non è soltanto un modo di parlare, un modo di essere. Credo che in questo libro ci sia, è un libro scritto in italiano con tante cose vissute in dialetto, se vogliamo. Questa è una delle cose. Poi nel discorso dei frammenti, io ho fatto di tutto per dividere delle storie in una collana, ma ho fatto anche di tutto per far sì che quella collana fosse sempre ben presente, che aveva un inizio e una fine, che non era un po' la mia collana, un po' la tua collana. Non erano chiuse dentro delle bare le storie, erano soltanto appoggiate sullo stesso filo, tutte danzavano. Ecco, queste sono le due cose che si è cercato di fare, ed è una risposta probabilmente a tante persone che mi hanno domandato questo, e allora mi sembrava doveroso. Ma come mai dare un libro in italiano? Se ero gallese ti garantisco che l'avrei scritto in gallese. Bene, allora. Te lo immagini
in gaelico, poi
no
ma proprio in gaelico gallese,
con tutte le
È andata bene. Quindi Davide Van der Spos scrive benino, legge da cani, ma può salvarsi perché siamo ancora nel primo quadrimestre.
Va bene,
questo è un po' la chiusa.
Bene.
Prego. L'ultima cosa, questa è proprio di carattere logistico. Io sono veramente, vi ringrazio di aver potuto far voi il momento musicale. Non è né per cattiveria né perché adesso Davide è lo scrittore non cattiveria. Allora, il nervo sciatico è il nervo più grosso del corpo umano. Se per caso hai la sciatica ti fa male di brutto la gamba così. Però nel mio caso, siccome c'è una lieve, disasse, si può chiamare una
disassamento,
disassazione di una cosa. Questa infiammazione non mi ha preso solo la gamba, ma ha preso un punto che è proprio all'incrocio delle due gambe, un po' sotto, che qualcuno chiama cocige o discoteca, perché dove ballano
sì,
i coglioni. Sì. Vabbè, insomma, quella parte lì. A volte ho problemi addirittura a sedermi, c'è questa infiammazione, e se canto veramente io sento un male della Madonna. Adesso non è una scusa, alla Feltrinelli ho fatto il brillante e ho dovuto prendere l'Aulin per la prima volta nella mia vita. Quindi vi chiedo scusa, la prossima volta anche semplicemente una canzoncina o qualcosa la cantiamo, ma finché non passo sta brutto, così è veramente brutto. Quindi era semplicemente per...
No, c'è anche da dire un'altra cosa ed è giusta, cioè c'era anche il fatto che, come si diceva all'inizio e anche prima, è anche giusto che ad un certo punto, quando uno si misura con una realtà diversa come quella della scrittura, è anche giusto che arrivino dei momenti in cui le cose vengano tenute separate.
Giusto, molto questo, giusto.
Perché sennò sembra a un certo punto una mescolanza delle cose.
Ovviamente sai, c'è il momento, infatti questa sera noi siamo stati al nostro posto, tranne qualcuno però è chiaro che la musica non è che la possiamo ripudiare di colpo, siamo qui anche grazie a lei, e soprattutto è vero, quando si ha voglia di ritagliarsi una serata in cui si parla di un libro, che potrebbe essere un libro di cucina, se uno ha scritto un libro di cucina, però è chiaro che non è che per forza deve sempre finire Tarrucci, dai adesso però basta con gli scherzi, tira fuori Canta la Corriera. Diventa anche un po', capisci che diventa anche una specie di inganno nei confronti loro, e una specie di depressione nei confronti di loro. Se non canti la Corriera questa sera sembra di per niente. Questo libretto.
Guarda, in ogni caso adesso c'è anche da svelare una cosa, loro hanno scelto quella del Guglielmo Tell volutamente, dicendo come va la serata, se la freccia della critica sbaglia chissà dove colpisce.
Ah sì, se la freccia della... Noi, cioè lui, ecco la cosa bella è che te un po' ti conosco e sei mio amico, sei godente. Sì. Mio figlio non parla ancora ma canta le tue canzoni. Io ho una richiesta da pubblico, finalmente. Io vorrei sentire Questo è il ballo del cowboy, dedicato ad alcuni, perché lui non l'ha mai sentita. Io veramente, stavolta sono io che faccio la ragade.
Ti tocca.
Stavolta ti tocca. Questo è il ballo del cowboy, è una grande canzone. Ma veramente nessuno di noi ha preparato niente. Noi abbiamo detto mangiamo insieme, abbiamo parlato di altre cose, abbiamo parlato di Io uccido, che è un altro libro, non è questo, abbiamo parlato di cinema, siamo entrati e abbiamo cominciato a parlare come quattro amici al bar. Che io credo che stasera io torno a casa come uno che ha capito più cose su cosa ha scritto, e non lo dico perché adesso bisogna fare i fenomeni, perché è così. Se ti confronti con le reazioni degli altri, soprattutto di persone che hanno passato la vita a sentire cosa esce da un libro, io non posso far altro che dire sono contento. Ringrazio tutti di essere intervenuti, ringrazio chi ha voluto e creato questo incontro, ma la serata non è finita senza il ballo del cowboy. Avrei potuto anche ballarlo se non avessi questo problemino di qui sopra.
Ci sono dei gesti volendo da far seduto.
Quelli preferisco non vederli mai in vita mia.
No, prima di sbraccare definitivamente verso questo finale, una chiusa ufficiale, che è una cosa che mi viene in mente proprio mentre si chiacchierava di questo libro, che se non l'avessi letto vi giuro che mi sarebbe venuta molta voglia di leggerlo, sentendo come lui ha raccontato come è nato. E quindi l'invito, che naturalmente non per promozione, perché francamente, pur essendo presenti gli editori, non è un problema mio. Il mio problema è che qui dentro ci sono delle cose vere, raccontate bene, e che vale veramente la pena di leggere, con cui vale la pena di confrontarsi, perché sono storie che potrebbero essere davvero le storie di chiunque di noi, o che chiunque di noi ha sentito raccontare dai pesci, raccontate in un modo, come diceva giustamente Davide, che rotola addosso in maniera diversa ad ognuno, ma che proprio per questo è universale. Io lo ringrazio per questo.
Ma grazie a voi.
Beh, questa canzone è uno scherzo. Grazie. Sì. È proprio una di quelle cose. Ah, grazie, mi è andato quello rotto. Sì. È una di quelle cose proprio da bimbi, però, appunto, che colpisce le persone semplici, è vero. Allora,
i cowboy di tutto il mondo.
A proposito, www.cowboy.it,
sito. Penso che potrebbe diventare un altro inno.
Questo è il ballo dei cowboy, canta e balla insieme a noi. Questo è il ballo dei cowboy, fa festa insieme a noi. Trovati un compagno che balla, balla. Trovati un compagno che balla insieme a te. Ora che la coppia è qua, gira, gira. Ora che la coppia è qua, festa si farà. Scendi da cavallo e poi, scendi da cavallo e poi. Questo è il ballo del cowboy, canta e balla insieme a noi. Questo è il ballo del cowboy, fa festa insieme a noi. Tell me my own ego honey, but I'm leaving your skyline. I pull my hair up from my car, sets her ready like a hunk. She says that she is pretty, she's about a tough as he. She's 31, 2, 3, please don't you tell me who is she. All the money and sexual lovers and that girl's a party for it. Rockin' and rollin' ringin' a bell, oh my dear, Hollywood. Oh well, come on, why does no one ring a finger that bell is true. Don't tell the mother where she will down with a few with a throw and rolling high. Tell me, mom, when I go home, the bus I'll leave the salon, pull my hair.